Volevo fare dare alcune piccole indicazioni per quanto riguarda il dolore fisico, come poter gestire il dolore fisico, forse dopo qualche giorno abbiamo accumulato. Allora, il dolore fisico, per quanto riguarda, è impossibile trovare una postura completamente comoda. Ogni postura prima o poi qualche problema ce lo dà. Nello stesso tempo però è necessario capire, per aiutare la mente a raccogliersi e essere a proprio agio, bisogna trovare anche una posizione, una postura sufficientemente comoda, perché se subito giungono i dolori fisici non riusciamo a creare quello stato mentale, raccolto e di rilassamento che poi ci serve sia per osservare la mente, ma eventualmente anche per gestire, i dolori fisici che ci possono essere. Questo per dire che quindi sì, è vero che non è possibile trovare una postura completamente comoda in maniera indefinita nel tempo, però è anche vero che bisogna avere quel buon senso per capire qual è una postura sostenibile, perché quello che accade è che alla fine la posizione che abbiamo scelto deve essere sostenibile. Ora, nel nostro caso la sostenibilità non è legata a 20 minuti, mezz'ora di meditazione, ma a queste sessioni prolungate, estese, che poi anche si ripetono di giorno in giorno. Quindi è inevitabile in ogni caso che sorgano dei doletti fisici. Devo ammettere che siete bravi, in ogni caso siete bravi, perché le sedute non ci sono grossi spostamenti sui cuscini o sulle sedie, anche nelle meditazioni, quelle lì più lunghe, la mattina, che è un'oretta. Ok, bravi. Quindi, ecco perché di solito magari queste piccole indicazioni si fanno verso l'inizio del ritiro, ma abbiamo tirato lungo, siamo arrivati. Comunque, cosa si fa nel caso di dolori? Notate che alla fine la metodologia è abbastanza simile a come potremmo gestire la sofferenza e il disagio mentale, perché le procedure sono, le metodologie si ripetono, c'è una stretta analogia fra corpo e mente. Dunque, il primo approccio è quello di portare l'attenzione fuori dalla parte dolorante e raccoglierla invece su una parte del corpo dove c'è un senso di agio, un senso di benessere. In altre parole, nonostante l'attenzione tenda ad andare, come si dice, la lingua va dove il dente duole, in maniera consapevole facciamo un movimento che porti invece l'attenzione laddove c'è un senso di benessere, di agio del corpo, e la mente la lasciamo raccolta in quel punto. Il respiro lo sentiamo in quell'area, in quella zona, e poi eventualmente, una volta che è cresciuto un senso di benessere interiore e appunto un maggiore agio, possiamo provare ad estendere la presenza mentale su tutto il corpo, e quindi includere anche la parte dolorante. Se la parte dolorante è pur sempre recalcitrante, e in questo caso l'attenzione verrebbe completamente assorbita dal dolore, quello che si fa è si ritorna semplicemente sulla parte dove c'è un senso di agio. Non so se vedete, per esempio, in questo caso una stretta analogia con metta, con la pratica di metta. Anziché coltivare l'avversione, vai verso un'apertura del cuore, una sensazione estremamente benefica e salutare, come la benevolenza, la gentilezza amorevole, e dimora lì. E poi dopo, man mano, tende a inglobare le negatività in questa nuova apertura del cuore, in questa maggiore conoscenza della qualità dell'apertura del cuore, che toglie il potere all'avversione. Un'altra modalità è iniziare invece a prendere una base di confidenza col dolore fisico. In questo caso si va ai bordi. L'attenzione non la porti né nella zona completamente dove ci troviamo a nostro agio, né nella parte specifica del dolore, ma vai ai bordi per iniziare a vedere sì, ma cosa succede nella zona, tanto per in qualche modo iniziare a capire che è una parte, ma non tutto l'insieme del corpo che ha disagio. E questo ci inizia a far entrare in relazione con le sensazioni del corpo. Alcune sono più positive, alcune sono confortevoli, altre meno. Quindi praticamente siamo nell'intorno, facendo in questo modo. Non vi sorprendete se quello che accade è che la parte fisica, la zona tende a rilassarsi grazie alla presenza mentale, che evita l'eccessiva contrazione di tutta, non solo la zona dolorante, ma di tutta la parte. E anche confinante. Quindi in questo modo quello che accade è che in ogni caso non mettiamo altra tensione, altre contrazioni nel corpo, quindi la parte dolorante può rimanere dolorante, ma nello stesso tempo si rilassa tutto intorno e la situazione diventa più vivibile. Quello che sembrava un dolore allucinante, sconvolgente, scopri che è più vivibile. Come analogia prendete la classica accettazione o pazienza. In questo caso si evita di accumulare ulteriore attenzione, semplicemente accogliendo la situazione per quello che è. La terza metodologia è invece andare proprio nella parte dolorante, iniziare a investigare le sensazioni fisiche nella parte dolorante, iniziare a vedere questa, in realtà, quello che sembra essere un blocco così compatto, così rigido, così netto di dolore, in realtà sono pulsazioni, sono calore, oppure zone contratte. Comunque quello che è un blocco in realtà è un insieme di sensazioni che si modificano in continuazione, non è così fisso come uno immagina. Quindi in questo caso capite che quello che si sta andando a disgregare il dolore, a vedere la sostanzialità del dolore fisico. Quell'etichetta che abbiamo messo, dolore, 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 in realtà che cos'è? Sono pulsazioni, sono sensazioni talvolta più acute, talvolta un calore, ma in ogni caso cambia, non è così stabile, così permanente come uno immaginava quando ha detto dolore, dolore, ai ai ai, fa male, fa male, fa male. Quindi si riporta un po' a... è un aggregato che di per sé stesso non ha un sé, ma è una serie di elementi in continuo mutamento, in continuo cambiamento. Tutte e tre le modalità vanno bene, in realtà capite che in ogni caso rimane centrale la presenza mentale per rendersi conto quello che sta accadendo ed eventualmente scegliere come qual è l'azione da da intraprendere. Manteniamo semplicemente ne rendiamoci conto che a noi ci serve sì, il dolore fisico non possiamo pensarlo di eliminarlo completamente dal punto di vista per quanto concerne le sedute di meditazione, però a noi ci serve appunto avere un non superare una determinata soglia di dolore fisico che sarebbe per le nostre capacità attuali troppo distraente, ci renderebbe la pratica non possibile, e quindi noi cerchiamo di creare quelle situazioni in modo tale che quel dolore fisico che ci sia che non ci sia o ci sia, è pur sempre all'interno di una presenza mentale che ci dà la possibilità di sostenere la pratica. In altri modi non ci scombussola tutto. E poi operiamo con queste tre possibili metodologie, con il dolore fisico nella sua specificità. E che volevo fare anche una specificazione per quanto concerne la Buddha. Abbiamo utilizzato varie parole: presenza mentale, consapevolezza, Buddha. Ho lasciato questa ambiguità anche perché in realtà forse vi sarete resi conto che ma quanti livelli ci sono in questa consapevolezza? Perché da una parte sembra, da una parte compenso, da una parte semplicemente resti immobile, ma insomma, che accade? Che accade? Magari qualcuno aveva anche una visione abbastanza chiara, netta della pratica, si fa così e ora iniziate a domandarci, ma come si fa? Beh, in questo caso la risposta è ovvia, iniziamo a vedere la mente che si agita. Prima respiravo, ora devo guardare, ora devo cercare Buddha. Ma insomma, me la fai facile. Respira. Respiriamo. Perché alla fine funziona così. Se alcune cose che abbiamo detto vi hanno messo in dubbio, si tratta di riconoscere: ah, questo è un dubbio. E allora iniziare a dire come e cosa mi conviene fare in questo caso. A ritornare al respiro per calmare la mente e poi continuare ad osservare. Ma devo cercare Buddha, me l'ha detto. Sì, ma non ti agitare. Torna al respiro. Accogli la mente e si osserva. Va bene? C'è questa domanda. Ma rimane valido l'invito di ieri, no? Senza domande scrivetele pure, però ci terrei che iniziaste a percepire questa cosa. Qui è bianco e qui è scritto, qui è bianco e qui è scritto, qui è bianco e qui è scritto. Iniziate magari anche a giocare con gli occhi come si faceva una volta, occhi chiusi, c'è questa percezione, li apro, quest'altra. Ora sono immerso nel mio mondo, ora il mio mondo è sparito. Bianco, scritto. Nello scritto c'è. Che cosa si intende veramente per la liberazione? Bianco. Qualcosa che può essere ottenuta in questa esistenza o solo in qualche dimensione futura? Allora, liberazione nella. Diamo la risposta nell'ottica della tradizione Theravada. Che non fa troppe affermazioni, ma inizia sempre in maniera negativa, dicendo quello che non è. Il Theravada opera in questo modo, non tende a definire troppo ciò che è, ma prima definisce soprattutto ciò che non è. Quindi la migliore e più semplice definizione di liberazione è una mente priva di attaccamenti. Perché? Perché è libera dalla sofferenza. Quindi la nostra meta ultima è lasciare andare tutti gli attaccamenti. E quello che accade nel lasciare andare tutti gli attaccamenti è ovviamente la libertà da qualsiasi forma di disagio. Si può fare in questa esistenza? La risposta: se lascia andare tutti gli attaccamenti in questa esistenza, sì. Si può fare quando? In qualsiasi momento. E la domanda è: e come faccio allora a rendermi conto se sono un essere completamente liberato o no? Dalla sofferenza, dal disagio. Quando abbiamo esordito all'inizio del ritiro, vi ho chiesto: voi semplicemente respirate, se non vedete del disagio, vi godete questo senso di benessere. Se notate del disagio, vi attivate per lasciare andare il disagio. Quindi quello che accade è: non vedete disagio, perfetto. Due sono le possibilità. La prima, che non è poi così facile, ma può essere, è che una è completamente liberata. L'altra è che la mente ancora non è così sensibile a quella tipologia di disagio attuale, perché usiamo questa parola pari dukkha, che in realtà ha uno spettro di significati amplissimo. Va dalla disperazione all'angoscia esistenziale più elevata, o al semplice stress. E quindi considerate che molti di noi arrivano nell'ambito della meditazione con il loro bagaglio di sofferenza, talvolta anche grosso. Si sgrossa e dici: ora sto veramente bene. Dopo un po' ti inizi, man mano che la mente si raccoglie, diventa più sensibile grazie alla quiete, sia alla quiete mentale, sia alla saggezza a vedere la sofferenza, si inizia a dire: ma sì, non c'è più quel grosso, però c'è quest'altro, che è più sottile, ma è pur sempre sofferenza, c'è pur sempre dietro un attaccamento che mi fa sentire un senso di disagio. Quindi si opera in questo modo. Ecco perché vi ho detto, perché vi dicevo: uno respira, non si fa problemi se non ci sono problemi, ma non vi sorprendete se poi qualche tipo di problema sorgerà. Quando invece uno effettivamente respira, i problemi non sorgono più, non c'è proprio più traccia di nessun tipo di dukkha, e allora lì potrebbe essere veramente che il lavoro sia completato, sia finito. Magari fate un altro po' di respiri per verificare. Okay. Tante volte nella vita monastica, o anche nella vita dei praticanti, di qualsiasi praticanti, questo l'ho risolto. Poi dopo un po', ma mica, forse era temporaneo. Forse era temporaneo. Sì, questo è divertente. All'inizio della mia pratica all'interno del monastero scoprì veramente una grossa montare di avversione che non sapevo di avere. Proprio la mente tendeva verso l'avversione, ma del tipo che ogni volta che mi mettevo seduto per fare meditazione, il sedere toccava il cuscino, il materassino, e quasi si accendeva. senso di avversione. Ah, mamma mia, come? E che passo il resto della mia vita monastica così, che poi ti fanno anche antipatia di altri monaci e praticanti che sembrano questi sereni, e tu invece appena... Ma era quasi come un interruttore. La pugia del mattino, della sera, nella cuti, sembrava un interruttore, mettevi proprio... appoggiavi il sedere sul tappetino e c'era questa cosa qua. Ero abbastanza sconsolato, però appunto, vabbè, e che si può fare? Continuiamo così. E poi appunto varie pratiche portate avanti nel tempo, con continuità, la meta, la benevolenza, ma poi anche il contesto monastico, alcune intuizioni. Arrivo un giorno, mi metto seduto e non sento più niente di questo. Inizio a muovermi un po' veramente, come dire, ma dai, ci deve essere, cioè, voglio dire. Perché come vi dicevo, ci si attacca a tutto no, perché e mo che faccio? Me l'ho appena abituato a vivere con l'avversione, la rabbia. E sorse questo pensiero, perché insomma, si sta veramente bene, ma ti dirò, è fatta, il grosso è fatto. E invece passa un po' di tempo e inizio a vedere, non so più un tipo, un po', non sono più un tipo dal carattere dominante verso l'avversione. È fatta. Oh, guarda, che bel biscottino. che bel biscottino. Questo è un po' più di cioccolato. Insomma, praticamente, per farvela bene, scoprì questo lato legato alla verità. È vero che la versione era attutita, ma tutto al tratto arrivò la verità. L'avevo prevista, perché ero stato nel corso della mia vita anche laica, ero stato un tipo sempre abbastanza moderato, contenuto, se non addirittura ascetico, uno che non necessariamente si spostava verso i piaceri sensoriali, era sempre l'ultimo che allungava la mano. Fu abbastanza spiazzante, anche perché ero più preparato in quell'altro contesto. Dopo un po', però, anche questo qui iniziò a venire a ridursi di intensità. Allora mi inizio a pensare, è fatta, il grosso è fatto. Dopo inizio a vedere il grosso, che è l'ignoranza. Cioè, avidità e odio sono facili, è l'ignoranza che è difficile. La confusione, il fatto che non sai che fare, ma sarà un biscottino o dovrei arrabbiarmi? È l'ignoranza il grosso. Poi quando non c'era l'ignoranza delle forme attive, puff, la mente si spenge e va in questa forma di apatia, di questo stato di benessere, non c'è uno stato di benessere, però non è, la mente proprio non è sveglia, te ne rendi conto quando suona la campana che inizia a fare bella meditazione, che è successo? Che è successo? Passato così velocemente il tempo, dove eri? E che ne so, col corpo qui, il resto non lo so mica. Quindi ecco perché Dukkha è pur sempre la nostra chiave, è la spia che ci dice l'argomento, il soggetto che in quel momento presente oppure storico della nostra vita, è l'attaccamento su cui lavorare. Se non c'è Dukkha, ci godiamo il momento. Quello che accade è che il processo, in ogni caso, di liberazione diventa più profondo, e diventando più profondo, appunto, come vi dicevo, aumenta la sensibilità. Aumenta la sensibilità, Luca, e quindi inizi ad avere nuovo materiale per, su cui lavorare in termini di lasciare andare. O solo in qualche dimensione futura, ecco, un'accortezza, sì. Io immagino che tutti voi sappiate che all'interno dell'insegnamento buddista si parla di rinascita, dottrinalmente si parla di rinascita, il che può dare un sollievo e respiro alla pratica, perché insomma, se vivi con l'idea che assolutamente devi fare tutto in una vita, può essere piuttosto frustrante, no? C'è questa famosa battuta: com'è che i monaci thailandesi, i monaci asiatici, ho detto thailandesi perché è la nostra tradizione, il lignaggio thailandese, com'è che i monaci thailandesi sono così rilassati e a loro agio nella vita monastica, mentre i monaci occidentali sono così, così tesi e sempre sì, appunto, mentre i monaci occidentali tendono ad essere molto, molto tesi nella vita monastica? E la risposta è perché i monaci asiati, i monaci thailandesi hanno più vita, i monaci occidentali solo uno. Nel senso che l'idea di rinascita per noi occidentali non ci appartiene, quindi è facile che diverse di voi, o forse tutti voi, iniziano a dire: boh, forse sì, forse no. Comunque, al di là di tutto, quindi rinascita o non rinascita, qualora esistesse, qualora effettivamente la rinascita ci sia, considerate che non è poi così certo se avremmo occasioni di praticare nelle vite successive, e poi gli attaccamenti che magari abbiamo lasciato in questa vita potremmo facilmente riprenderli nella prossima. C'è un punto di non ritorno dove ciò che hai lasciato non lo riprendi, però fin quando non si realizza quel punto di non ritorno, si può sempre fare un passo avanti, un passo indietro, nonostante le qualità che abbiamo coltivato, perché quelle qualità magari le utilizzi in maniera errata. Questo quindi è per dirvi che con la consapevolezza, con la presenza mentale, se avete troppa attenzione nella pratica, potete dirvi: bah, quello che non riesco a fare in questa vita lo faccio nella prossima. Però se iniziate a vedere che state diventando troppo pigri, ansiosi, iniziate a dirvi: ma se non c'è la prossima vita, oppure se c'è e non ricapito in situazioni sufficientemente buone per praticare, usate la percezione che meglio vi si confà nel momento presente, per lasciare andare gli attaccamenti, non per coltivarli, ovviamente.